File numero 14, pagina 145. San Giovanni Paolo II, visitando domenica 3 maggio 1992 la casa dell'Immacolata, a pochi mesi dalla scomparsa di Don Emilio, lo ricordò così. Don Emilio de Roia, generoso apostolo della carità di recente scomparso, questo degno sacerdote, infiammato dall'amore per il prossimo, ha cercato sempre di recare aiuto a chiunque si trovasse in difficoltà. Da testimone solido e concreto della divina predilezione per gli ultimi, Don De Roia si è impegnato a ricreare una famiglia per migliaia di ragazzi provenienti da tragiche esperienze familiari. Ha aperto le braccia a carcerati, emarginati, bambini e adolescenti abbandonati. Ben a ragione, pertanto, egli viene considerato come un esempio di buon samaritano, la cui testimonianza si scrive nella lunga catena di santi e di araldi dell'amore di Cristo, che hanno arricchito la storia delle vostre comunità. Il 12 settembre 1987 il curatore di questo libro incontrò Don Emilio presso la casa dell'Immacolata e chiese cosa ricordasse di Cecilia Partigiana. Si riporta una sintesi di quell'incontro. Don Emilio conobbe Cecilia nella sua attività partigiana. Il 6 gennaio 1945 fu Kitzmüller a passargli l'informazione che Cecilia sarebbe stata arrestata quella sera stessa. Andò subito da Don Vale al Tempio Ossario perché avvisasse Cecilia di scappare. Raccontò Don Emilio. Cecilia era stata arrestata assieme ad altre ragazze, che furono poi tutte rilasciate. Lei fu l'unica a resistere alle torture fisiche, con la corrente elettrica, e a rifiutarsi di prostituirsi con i tedeschi. È una martire della purezza e una santa. Sono sicuro della sua santità e avrei dovuto avviare la causa di beatificazione, ma non mi fido dei processi canonici. Cecilia in paradiso mi direbbe: «Ma cosa stai facendo? Lascia perdere!» È significativo ricordare qui l'analogia con quanto si trova nel libro dedicato a Padre Placido, un francescano ucciso dai tedeschi a Trieste in circostanze analoghe a quelle di Cecilia. Per lui fu avviata presso il Tribunale Ecclesiastico di Trieste la causa di beatificazione. Monsignor Ettore Malnati, già presidente del Tribunale, a questo proposito scrisse: Padre Placido mantiene il segreto perché sa che da questo segreto dipende la vita di altre persone, quindi è veramente un martire. Non ha voluto che altri pagassero perché sapeva che se avesse fatto dei nomi quella catena di carità si sarebbe fermata e molti avrebbero perso la vita. Quindi si è sacrificato, ma non è solo un eroismo umano, è perché lui è un uomo di fede. Si fa carico di tutte le sofferenze, evitando con il suo silenzio che altri le possano subire. Non è semplice altruismo. Evangelo vissuto alla lettera fino alle estreme conseguenze. Non è una persona che sceglie consapevolmente una strada che lo porterà al sacrificio estremo. Egli vive gli eventi della storia in cui è inserito. Quando la vita gli propone un bivio, lui sceglie la strada che porta verso chi gli sta accanto. Non vive mai per se stesso. È un uomo con il suo carattere, la sua personalità e anche i suoi limiti. Riprese Don Emilio. Dopo la cattura, Cecilia fu tenuta per una settimana a Udine prima di essere trasferita a Trieste. Quando seppi da Kitzmüller che Cecilia sarebbe stata portata a Trieste, seguì la camionetta in bici fino al Coroneo, il carcere di Trieste. Andai quindi ad avvisare dei miei cugini che vivevano a Trieste, che in seguito portarono da mangiare a Cecilia in carcere. Cecilia fu ancora torturata e sottoposta ad interrogatorio. Non disse nulla. Fu quindi portata alla risiera di San Sabba, dove fu bruciata viva. Queste notizie Don Emilio le ebbe in parte dal cappellano del Coroneo, che gli confermò il comportamento esemplare di Cecilia. Durante l'incontro Don Emilio riferì altri episodi della guerra partigiana che lo avevano riguardato. Ricordava due persone che definì esempi che aiutano a vivere, che rimangono come ricordi indelebili. Quando Don Emilio, con la complicità di Kitzmüller, che gli fornì un certo numero di ordini di scarcerazione in bianco, già firmati, organizzò la fuga dal carcere di Udine dei capi dell'Osoppo che erano stati arrestati, era stato deciso che dovevano essere liberati anche alcuni capi delle formazioni garibaldine che erano in carcere. Attraverso un secondino, De Leonibus, Don Emilio fece avere a due capi partigiani della Garibaldi, uno dei quali era stato coinvolto nei fatti di Porzus, la lista dei nomi delle persone che sarebbero state liberate, in cui figurava anche il loro nome. Ambedue cancellarono i loro nomi e scrissero quello di altri detenuti. Don Emilio fece come avevano detto. Dopo una settimana, ambedue i capi garibaldini furono fucilati. La notte prima dell'esecuzione recitarono il rosario con un sacerdote incarcerato con loro. Don Emilio paragonava questi due partigiani a padre Colbe, che si fece fucilare al posto di un padre di famiglia. Loro ancora di più, perché offrirono la vita rinunciando anche alla loro famiglia. Uno era sposato con un figlio, l'altro viveva con la madre. Don Emilio raccontò inoltre che durante il periodo dell'occupazione nazista, un giorno fu prelevato da 12 partigiani delle formazioni garibaldine per essere fatto fuori. Tuttavia il capo lo liberò contro le proteste degli altri partigiani. Fu questo per Don Emilio uno dei segni che lo portò ad affidarsi alla provvidenza, seguendo nella precarietà un disegno più grande di lui. Con questa precarietà Don Emilio convisse sempre. Raccontò che poco tempo prima dell'incontro stava attraversando un periodo pieno di dubbi, quando seppe che in Duomo il vescovo aveva detto che la casa dell'Immacolata era per Udine un segno della provvidenza. Questo confermò Don Emilio nel suo operato e fu per lui una specie di liberazione dai dubbi che lo tormentavano. Dio prevede nel suo giudizio anche la preghiera che riceverà, disse. E raccontò di un'eredità donata da una signora alla casa dell'Immacolata, ma contestata da altri eredi. La causa andò avanti per vari anni, finché una cifra uguale all'eredità fu chiesta a Don Emilio per dei lavori. Proprio in quell'occasione arrivò la sentenza del tribunale, che sbloccò l'eredità dandola alla casa dell'Immacolata. Furono esempi di questo genere, in cui la provvidenza interviene dove l'uomo non può più fare nulla, che fecero crescere la fede in Don Emilio, fede che aveva visto in sua madre, quando era bambino. Al termine dell'incontro, Don Emilio raccontò che Madre Teresa di Calcutta, in visita a Udine, aveva voluto andare a visitare la casa dell'Immacolata, dove si fermò a pranzo. Don Emilio le confidò la sua tristezza e cruccio per un ragazzo che era finito in prigione. Madre Teresa lo consolò, dicendogli che l'amore sofferto è quello che raggiunge sempre il suo fine. Dopo 4 mesi il ragazzo uscì di prigione e cambiò vita. Amina Finotto, partigiana. Uscì dal carcere, caserma dell'ottavo Alpini, nel quale mi trovavo detenuta sotto la sorveglianza delle SS e dei cosacchi, in qualità di ostaggio, la sera del 6 gennaio 1945. Seppi il giorno dopo, 7 gennaio, che Cecilia De Canutti, cooperatrice nella Usoppo, era stata arrestata perché aveva aiutato la fuga di Fabio. Denunziati entrambi dal radiotelegrafista, che arrestato per aver salva la vita aveva palesato il nome del suo ufficiale e della De Canutti. In un drammatico colloquio avvenuto nel bar Cotterly, l'infedele avvertiva i due del loro imminente arresto, presenti in borghese addetti alle SS. Cecilia condusse Fabio in una casa di via Sottomonte, dove ella curava un garibaldino ferito a una gamba, e poiché conosceva una via d'uscita attraverso un lucernario, riuscì nell'intento. La casa perquisita fu trovata vuota. Il garibaldino riuscì a farsi passare come un nipote ammalato della padrona. Cecilia, la sera stessa, 6 gennaio 1945, fu arrestata. Tradotta nelle carceri di via Spalato, vi rimase poco, poi fu condotta a Trieste. Seppi che fu detenuta al carcere del Coroneo per pochi giorni. Poi la segregazione divenne più terribile, poiché per 40 giorni rimase nei sotterranei degli uffici dell'SS in piazza Operdan a Trieste. Fu torturata con la corrente elettrica e con tremende bastonature, tanto da averne l'occhio sinistro gravemente leso. Tutto per carpire i nomi degli aderenti all'Usoppo, ma quell'anima generosa non parlò. Il giorno 4 aprile, prelevata assieme a 7 uomini e a 5 donne, il più vecchio 80enne, la più giovane 20enne, fu condotta con un camion a San Sabba. Poi più nulla si seppe di lei. Cecilia fu una creatura alla quale seppe a quanti tremendi pericoli andava incontro lavorando come partigiana, pronta a dare la vita per la causa della libertà e per il bene della patria. La personalità di questa martire appartiene al patrimonio storico, culturale e cristiano del Friuli. Lucilla Muratti Massone, partigiana. Oltre la prosa delle motivazioni delle due medaglie d'oro, c'è l'anima di Cecilia, una cristiana che non tradì. Assisteva i partigiani feriti raccolti nelle case di persone fidate, dopo i rastrellamenti di Pielungo e Nimis. Affiancò la sua opera a quella del professor Gino Pieri e di don Albino Perosa. Tradita, veniva catturata in casa sua alle 22:15 del 6 gennaio 1945. Trasferita dopo una settimana dalle carceri di Udine a quelle di Trieste, Coroneo, vi restò un solo giorno per passare nel carcere dell'SS, dove rimase 40 giorni. Subendo interrogatori e torture lunghissime. Riportata al Coroneo, vi restò un altro mese per uscirne assieme ad altri 13 morituri il 4 aprile. Chi l'ha conosciuta la ricorda di carattere forte, chiusa, coraggiosissima. Amava la montagna e la lettura, dipingeva per diletto. Era semplice, di animo buono, profondamente attaccata al valore della fede e della patria. Dopo l'arresto di Cecilia andai a Trieste e da lì rientrai a Udine il 23 febbraio. Attraverso Don Giorgio Vale, divenuto parroco del Tempio Ossario, Marco mi fece sapere che aveva trovato ospitalità presso la signorina Nella Vidal. Ai primi di aprile nella villa di Alvise di Brazzà, a Brazzacco, vennero arrestate 6 persone, tra cui i capi dell'Osoppo. Alle carceri di Udine era addetto un maresciallo in borghese, un certo Kitz Muller, austriaco, sposato con un'italiana, Cecconi di Montececon, che parlava benissimo l'italiano e faceva l'interprete molte volte travisando i fatti a favore dei detenuti. Fu grazie a lui che Don De Roia, d'accordo con Marco, riuscì a ottenere la liberazione dei capi dell'Osoppo. Don De Roia si procurò una macchina da scrivere con le stesse caratteristiche di quella che il comando tedesco usava per gli ordini di scarcerazione. Kitz Muller fece avere il modello adatto, del quale furono copiati parecchi esemplari. In tal modo fu possibile far uscire dalle carceri in 2 riprese parecchie persone. La terza volta lo stratagemma fu scoperto. Kitz Muller si accordò con i partigiani di far rapire la moglie e i figli. Per rappresaglia, il 6 aprile, i tedeschi catturarono 20 ostaggi, 10 uomini e 10 donne che furono rilasciati la sera stessa dopo il pronto ritrovamento della signora Kitz Muller e dei bambini. La famiglia partì il 22 aprile per Cecina e poi raggiunse Roma. Lucia Tessitori, partigiana. Aderisco ben volentieri all'iniziativa di codesta aspettabile associazione per ulteriore ricompensa alla memoria della partigiana De Canutti Cecilia. Perciò son pronta ad attestare pienamente la sua opera svolta con dedizione e sacrifici non comuni in qualità di infermiera per i partigiani feriti ospitati in diverse famiglie di Udine. Alle dipendenze del Comitato di Assistenza Civile, tale opera Cecilia la svolse con me fin dai primi di giugno 1944. Sono inoltre a perfetta conoscenza della sua collaborazione informativa ai radiotelegrafisti dell'Intelligence Service, Marco, Sergio, Mauro, eccetera, e delle sue prestazioni per la propaganda del CLN clandestino. Soprattutto dichiaro eroica la sua terribile fine, consciamente accettata per puro amor patrio. Il suo ricordo è degno di essere tramandato alle nuove generazioni d'Italia come uno dei più luminosi sacrifici della lotta partigiana ed antitedesca. Paola Del Din, Renata, partigiana. Guardare la fotografia di Cecilia De Canutti fa nascere in noi una sensazione di tranquillità interiore, quali può dare un viso semplice, pulito, dai lineamenti regolari, di quelli che ai tempi della nostra giovinezza era usuale incontrare tra le ragazze. Colpiscono particolarmente gli occhi, i quali hanno l'espressione acuta, ferma e decisa delle persone fattive e interiormente molto ricche. Tale era Cecilia De Canutti, sia per educazione familiare che per sua propria indole. I valori ai quali si ispirava erano tali che per essi valeva la pena di mettere a repentaglio la propria vita. C'era l'amore per la patria, intesa come un unicum tra territorio ed esseri umani, i viventi. Il senso profondo della compassione per i dolori e le sofferenze altrui. C'erano soprattutto altruismo e generosità illimitati, per cui gli altri, familiari o conoscenti che fossero, erano sempre più importanti della sua stessa vita. C'era infine una profonda fede religiosa che stava alla base della sua interpretazione della vita e che legava assieme tutta la sua personalità. In un periodo nel quale ciascuno, indipendentemente da età, condizione sociale o educazione, dovette fare la sua scelta, se stare da una parte o dall'altra, oppure semplicemente stare a guardare, nell'illusoria speranza di essere più al sicuro degli altri, Cecilia scelse la via della libertà, contro le prepotenze fisiche e morali, la via dell'ideale di libertà, di pace e di dignità per la nostra Italia. Ritengo sia molto importante riuscire a tramandare il ricordo di tanto quieto eroismo, non soltanto per far conoscere chi eravamo, come eravamo e che cosa ci animava, ma anche per dare un incoraggiamento, uno sprone morale alle giovani generazioni. Non temete il buio di questi tempi, perché la bellezza della vita è insita anche nella lotta per l'ideale da raggiungere con coraggio, fermezza e sacrificio. Sono molto grata alla sorella professoressa Lorenzina De Canutti per quanto ella ha scritto, perché so per esperienza personale quanto costi scavare nella memoria di quegli anni. Desidero anche esprimere il mio sentimento di fierezza perché proprio a me, passata praticamente indenne tra tante dolorose e avventurose vicende, è stata data la possibilità di presentare questo ricordo di Cecilia De Canutti, medaglia d'oro al valor militare, come infermiera volontaria della Croce Rossa italiana. Nel gennaio 2020 l'autore ebbe occasione di chiedere a Paola Del Din se avesse conosciuto personalmente Cecilia. Rispose: «Non ho mai incontrato Cecilia personalmente, probabilmente perché la mia famiglia abitava in via Vittorio Veneto e le zone di operazione erano diverse. Inoltre, anche attraverso i contatti, bisognava evitare di conoscere di più. Nel luglio sono partita in missione per il sud e dopo parecchi voli a vuoto sono riuscita a rientrare solo in principio di aprile. Certo è che, essendo noi sorvegliate, dopo la mia partenza mia madre venne portata in prigione, come Cecilia temeva che potesse accadere anche ai suoi». 2 maggio 1946, Castions di Strada, da insegnanti di Castions alla madre di Cecilia. «Gentilissima signora, avendo personalmente goduto della buona amicizia della Cecilia, ne ho constatato le belle doti, la grande rettitudine e bontà. La partecipo che a Castions hanno voluto onorare la sua memoria intitolandole il gruppo femminile della Democrazia Cristiana, modesta riconoscenza che speriamo farà piacere alla famiglia. Per tutti i colleghi di Castions, Elvira Mondin». Luisa De Canutti, sorella di Cecilia. Notizie sulla detenzione di Cecilia a Trieste le ebbimo dalla signorina Stefania Steffi Armig, una maestra che parlava tedesco molto bene e che ci recapitò un biglietto autografo di Cecilia in cui lei chiedeva nostre notizie. Non so in che modo la Armig sia riuscita a farcelo pervenire, dimostrando comprensione e sollecitudine per la nostra sventura. A quel tempo essa abitava in Pendice Scoglietto numero 479. Oggi il suo domicilio a Trieste è in via Raffaello Sanzio numero 19. Altre notizie sull'attività di Cecilia possono essere fornite dall'assistente sociale Albertina Picotti, abitante a Udine in via del Pozzo 56. A Trieste tanto io che Lorenzina ci recavamo spesso per conoscere la sorte di Cecilia. Trovammo altre buone persone che ci aiutarono. Un giorno a Trieste Lorenzina si imbatté nel poliziotto Bruno descritto in precedenza, il quale, riconosciutala, minacciò di arrestarla. Cecilia ebbe come compagna di cella al Coroneo una signorina di Fiume, Vera Bratogna. Ci dissero che erano diventate amiche e si davano coraggio, talvolta scherzando tra loro, dimostrando una grande forza d'animo. Aggiungo ancora che nelle dolorose circostanze seguite all'arresto sentii fare il nome di un certo tenente Zimmer come uno dei dirigenti del servizio di sicurezza operanti a Udine e Trieste e partecipante agli interrogatori cui veniva sottoposta anche Cecilia. Luisa De Canutti, dal verbale come testa al processo della Risiera, 17 aprile 1969. La donna di cui ho fatto cenno quale corresponsabile materiale dell'arresto di mia sorella Cecilia si identifichi con la Reis Augusta in Corai. Io ho parlato con tale donna nel dopoguerra, in questo carcere, onde avere notizie di mia sorella. La Reis non seppe o non volle dirmi nulla. Negò di essersi trovata nell'aprile 1945 in Risiera. Prendo atto che invece ora ha dichiarato di essersi trovata detenuta nel suddetto campo, in quel medesimo periodo. Osservo che quando io insistetti con lei per saperne di più, si mise a piangere e non volle più rispondere. Tina Anselmi. Ci chiedemmo se lo Stato avesse diritto a legittimare l'assassinio, a schiacciare ogni regola morale del diritto. Anch'io entrai nella Resistenza. Non fu una scelta politica, bensì una scelta inevitabile per la difesa dell'uomo, della sua libertà, della sua dignità. Nel Triveneto, permeato di cattolicesimo che non si concilia con la cultura della vendetta, nelle lettere delle partigiane non c'è mai odio, mai vendetta. C'è ovunque il senso di un dovere per cui bisognava esserci. Una grande scelta di vita fatta per il paese. Senza le donne la Resistenza non ci sarebbe nemmeno potuta essere. Alberto Cosattini. Si riportano alcuni brani della arringa dell'avvocato Alberto Cosattini pronunciata per la parte civile Luisa De Canutti il 20 aprile 1976 al processo della Risiera a Trieste. Mi è sembrato giusto che anche la Resistenza friulana, con i suoi 3.500 caduti, le sue 17 medaglie d'oro, con i suoi 14 paesi incendiati e distrutti dai nazisti, fosse rappresentata in questo processo, a fianco di quella triestina, di quella slovena, di quella croata e a fianco delle comunità israelitiche. Cecilia De Canutti era una giovane maestra di ruolo, Per parecchi anni aveva insegnato in un paese della bassa friulana, a Castions di Strada, dove ancora la ricordano per la sua bontà, per la sua serietà, per il suo impegno. Scoppiata la guerra si fa croce rossina. L'ambiente in cui vive, i suoi familiari, non sono particolarmente politicizzati, ma Cecilia sente di doversi impegnare, di dover lottare contro il nazifascismo ed entra nella resistenza, nelle file dell'Ausoppo, Brigata Miglioranza. Organizza un piccolo ospedale clandestino per i partigiani feriti. È attivissima nel tenere i collegamenti tra il comando militare in città e i comandi periferici e nell'organizzare i rifornimenti alimentari alla zona libera della Carnia. Ai primi di gennaio del 1945 viene individuata, insieme ad un ufficiale che si era paracadutato con una radiotrasmittente. Messa sull'avviso, potrebbe fuggire, potrebbe nascondersi, ma non lo fa, temendo rappresaglie per i suoi, e torna a casa. Poco prima del coprifuoco, Don Giorgio Vale, un prete partigiano, riesce ad avvertirla che i tedeschi stanno venendo a prenderla. Cecilia può ancora fuggire, ma rimane per salvare i suoi. Abbraccia il padre, la madre, le sorelle, cercando di tranquillizzarli. Viene portata a Trieste, sottoposta a orribili torture, non parla. Il giorno 4 aprile è prelevata dal coroneo e condotta alla risiera. A guerra finita i familiari sono informati della sua fine. Il suo nome figura nell'elenco dei partigiani uccisi nella risiera, pubblicato dal Primorsky Devnik. Questa è Cecilia De Ganutti, vittima colpevole dei carnefici nazisti. Fine file numero 14.